redigio.it e la storia continua. Garibaldi era un eroe per l'Italia, ma con lui c'era anche Anita, l'ultimo giorno di Anita. Dai biografi di Garibaldi, da quel pavone di Dumas e a quel tacchino di Ricciardi, si crederebbe non esserci un episodio, un periodo, un dettaglio di quella vita così burrascosa e così piena che non sia stato minutamente narrato. E invece è tutto il contrario. Vi sono delle scene di questa vita in cui sulle pagine stesse che sono dettate o anche ispirate da Garibaldi, i precisi ragguagli del fatto e sono surrogati da paragrafi anche magniloquenti ed una perorazione anche entusiasta. Una di tali lacune, verificatesi nella narrazione del commovente episodio presentato nell'ultima parte della precipitosa marcia di Garibaldi da Roma, dopo l'ingresso dei francesi, cioè dal momento in cui, sbandati in meno di 2000 volontari che ancora lo seguivano, il 1 agosto del 1849, usciva Garibaldi da San Marino con la moglie, affranta dalle fatiche dei suoi avanzati mesi di gravidanza. E Ugo Bassi e Cesar Ruacchio, non avendo voluto sottostare al patto offerto loro di prendere un passaporto austriaco per l'America. Oggi noi siamo in grado di colmare questo vuoto, dando dei dettagli minuziosi e per quanto possibile precisi di questa dolorosa catastrofe, accompagnandola anche da disegni, i quali poi vennero presi sui luoghi da persona che con la religione stessa, con cui un devoto intraprendente ha un pio pellegrinaggio, si diede a ricalcare le orme stampate da Garibaldi sulle sponde dell'Adriatico in quei funesti primi giorni d'agosto del 1849, e alla quale epoca egli si vide morire fra le braccia la sua Anita. E togliergli ogni speranza di poter introdursi in Venezia, volse di nuovo il piede verso l'esilio, fermandosi 6 mesi a Tangeri, sull'Ito Barbaresco, e quindi vagando a New York, a Lima, nella Cina, fino al 1855, in cui gli fu dato di risiedere in Sardegna e fabbricare il suo nido di Caprera. Qui non esporremo se non che sommariamente gli incidenti di quei giorni di prove dolorose, ma da breve cenno nostro rileverà il lettore che l'ascoltatore se essi non costituiscono una delle più interessanti e commoventi pagine della vita di questo grande condottiero. E qui è debito notare come in una strenna pubblicata 2 anni fa a Milano, col titolo Un pensiero a Venezia, e una scrittrice ferrarese, la quale si cela sotto gli iniziali C e M, toccava questo periodo, ma lo faceva con inesattezze e lacune che siamo lieti oggi di poter rettificare e riempire. Cominciamo pertanto a rilevare come non fosse tra Magnavacca e Primaro che approdò Garibaldi partito da San Marino, sottraendosi agli austriaci. Il 1 agosto, il Carraro, d'altra parte diligentissimo nel suo libro Il cacciatore delle Alpi, pone la data del 2, Garibaldi con i figli e la moglie, con Ugo Bassi e con il popolano Angelo Brunetti e i costui figliuoli, insieme a circa un centinaio di volontari che avevano voluto a forza seguire il destino del loro generale, si imbarcarono su 13 navicelli pescheggi pescherecci detti bragozzi, condotti da Chiosotti a Cesenatico, affinché di poter approdare a Punta di Maestra, donde speravano di poter giungere a Venezia, bloccata da 14 mesi dall'austriaco e da più di 3 mesi stretta da pertinace assedio. All'alba del 2 agosto, e Carraro erroneamente dice invece la notte, quei navicelli, scontrosi con 4 legni nemici, 3 dei quali vapore, e questi, accortesi della preziosa preda, si fecero tosto addosso ai fuggitivi e li cannoneggiarono. 8 dei bragozzi caddero in mano all'austriaco, 4 più vicini a quelli a cui trovavasi Garibaldi, che ne aveva preso la manovra, si diedero a ormeggiare a furia verso il Lido, ove i nemici, più grossi, era impossibile da navigare, e riuscirono tutti e 5 a gettarsi sulla spiaggia. Era codesto un sito deserto, sulla sponda Comma Chiese, fra Magnavacca e Volano. Nino Bonet, il quale trovavasi villeggiante in quella sua campagna, aveva udito il cannone rintronare sul mare e, adattandosi al fato, corse incontro a Garibaldi per salvarlo dal pericolo in cui versava, essendo gli austriaci a Magnavacca. Il Bonet trovò il generale con la moglie, il Bassi e gli altri sovraccennati, i quali avevano cercato un temporaneo ricovero in una capanna detta la Cavallina, nel podere Felletti, luogo mal sicuro in quanto che, rimanendo sulla via Maestra, i tedeschi potevano colà sopraggiungere in ogni istante, senza che vi fosse speranza di sottrarsi alle loro indagini. Il Bonet trasse sollecitamente quei malcapitati fuori dal podere e, traversando la folta e grande foresta, li condusse in un sito molto fuori di mano, detto la Casa Bianca, nei pressi di Antonio Patrigiani, ove allora villeggiava la moglie del proprietario. www.redigio.it. E la storia continua.